Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto potete scrivere e commentare questa puntata al 331-6214013 con Telegram o una mail diretta a @popolarenetwork.it. Tenete presente la nostra mail di trasmissione cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare alla fine di questa puntata con gli argomenti che avremo trattato, così come accade per le altre. Prima di raccontarvi, o meglio di entrare nel merito dei nostri ospiti, che saranno come sempre al giovedì i grandi appuntamenti di Lirica con Giovanni Chiodi, poi ci sarà Leonardo Lidi, regista in grande ascesa, che firma un nuovo allestimento del Misantropo al Teatro Carignano di Torino, e poi parleremo di un appuntamento che riguarda Pasolini per il centenario a Roma. Sono delle fotografie, ma a commentarle, a raccontarci ricordi e impressioni, ci sarà insomma un personaggio che Pasolini lo ha conosciuto bene. Poi vi parleremo invece fra poco di un galà che vede tante importanti personalità della danza, che sarà al Teatro Arcimboldi. Questo fra pochissimo. Prima però l'artista della settimana, Francesco Di Bella, come alcuni di voi avranno già notato. Questo caso featuring Lucio Leoni, e il brano che ascoltiamo è Nuova Gianturco.
A vita mi porta a ragionare, mo sto anche caso fuori, per già un turco non ci passa più. Ma ancora i pensieri nell'aria d'ora, o viente mi porta dove voglio. Addonata fabbrica è caduta, e chi non sa sente da Lucca. Ancora non c'è fernuto, domani tornerò per sorriderti, lo so. Troppo si m'aspetta, vengo sul dindo scura dal lato sto verde, la sicuro mi può trovare. Dindo scura dal lato sto verde, la sicuro me può trovare. Gianturco a terra, quanto rumore gamma fa, dice che tempo non mantena e che ci sta troppo da concia. Domani tornerò per sorriderti, lo so. Dopo si m'aspetta, vengo solo. Linda scura, do lato se perdono, la sicuro ma può trovare. Linda scura, do lato se perdono, la sicuro. Ma può trovare dove nessuno ci aspetta, forse qualcosa si può cagna questa periferia. Cada spezzo core, chi ne malinconi, a tu l'amore non basta, la gente protesta.
Avevamo promesso di parlarvi di un appuntamento importante, il Galà Nureyev il prossimo 7 maggio all'Arcimboldi, in un periodo in cui sono tanti anche gli artisti russi che si schierano contro la guerra. Arriva questo importante appuntamento di danza che celebra una delle persone anche intellettualmente e artisticamente più libere della storia della musica e della danza in particolare. Rimane ineguagliato il mito di questo straordinario danzatore, e non solo danzatore ma anche coreografo di grande suggestione e intuizione, con la capacità anche di rinnovare un repertorio classico per trovare il giusto equilibrio fra ciò che è tradizione e ciò che è modernità. Allora, per parlare meglio di questa serata speciale, una serata che appunto certamente rappresenterà anche un momento di grande emozione per il pubblico e non solo per gli artisti che la realizzeranno, siamo collegati con Luigi Pignotti, che è stato impresario, agente di Rudolf Nureyev, che comunque lo ha conosciuto e ci può anche aiutare a capire ancora di più perché questa leggenda è diventata leggenda ed è così importante nella storia della danza. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi tutti.
Allora, dicevamo, insomma, quando nascono i miti, poi cercare di spiegare il perché sono nati vale per personaggi come la Callas, vale per insomma grandi punti di riferimento anche per l'immaginazione delle persone. Nureyev è stato amatissimo ed è stato un innovatore e anche, se vogliamo, un ribelle per certi versi, in un'epoca in cui era molto difficile esserlo, no?
Certo, ma lui è il primo che è uscito dalla Russia nel 61, proprio uscito all'aeroporto Le Bourget di Parigi e ha detto goodbye, io vado nella libertà, e ha scelto la libertà. E niente, io ho avuto, non so, questa favola di lavorare con lui per quasi 30 anni, perché ho iniziato come fisioterapista, massaggiatore, ma poi dopo 2 anni sono diventato il suo manager, perché il suo manager che aveva quando l'ho conosciuto, è morto. E allora sono stato toccato dalla fortuna. E che fortuna, perché mi ha cambiato la vita, vita, perché sono andato in giro per il mondo, destra e sinistra, sono andato ovunque nel mondo, tranne sono tornato in Russia una volta con lui quando ho rientrato a San Pietroburgo, ma però come sono arrivato sono ripartito, perché lui mi diceva nothing change, qui non è cambiato nulla, ma io non lo so, perché io non ho mai vissuto in Russia né prima né dopo. Io vivo in questo paese che si chiama Italia, favoloso, il numero uno al mondo. E cosa devo dire di Nure? Nure è quello che appunto diceva che ha cambiato la danza nel mondo. E prima l'uomo era considerato il porteur, e poi lui ha detto no, dai, poi ci sono anch'io, e ha creato un ruolo per lui. Poi questo periodo con Margot Fonté è stato fantastico, io è lì che mi sono innamorato della danza, perché prima andavo al cinema, però sentivo che c'era qualcosa che non mi piaceva. Non è che non mi piace il cinema, perché riguardo, però la danza, il teatro è una cosa diretta, o sai o non sai, quando inizia devi andare avanti fino alla fine, non si può dire stop, rifacciamo come nel film, capito? E allora ho visto questo lavori così belli, così la musica, il movimento che si fonde nella musica, insomma io mi sono innamorato della danza e dopo tantissimi anni sono ancora qui a parlarne e ne sono molto contento. Faccio queste serate, il 7 a Milano sabato e poi Firenze il 15, ricordando Nure con degli artisti stupendi. L'uomo, uno dei tanti, che sono 14, ma parliamo di quei Daniil Silkin, che è uno, credo, il migliore in questo momento nel mondo, per lui lavora tra New York e Berlino. E poi c'è Natalia Osipova, che è la numero uno in assoluto. Natalia Osipova non c'è mai stato una ballerina come lei, incredibile. Nure sarebbe stato orgogliosissimo di vederla ballare, di aiutarla, aiutarla, c'è poco da aiutarla, ma insomma dargli qualche consiglio, qualcosa, perché è una che gli dà del tuo alla danza in tutti i sensi.
Ecco, allora, intanto grazie per aver condiviso con noi insomma un po' dei suoi ricordi, ma c'è un dettaglio che credo di aver letto in una sua recente intervista. Fu un altro grande dell'arte, in particolare della musica classica, a presentarlo a Nure.
Zubin Mehta,
giusto? Che era un suo...
grande Zubi. Pensa che Zubi, io lo conoscevo qui a Milano, lo conosco tuttora perché è al mondo,
sì.
E lo trattavo prima che lui andasse a dirigere alla Scala. E poi mi chiamava il giorno dopo e dice: Luigi, ieri sera ha fatto del miglior concerto, grazie, perché lui aveva non una schiena, un televisore duro, e io cercavo di sciogliere. Poi andò a Vienna, è arrivato allo Staatsoper di Vienna, ha incontrato Nureyev che zoppicava e gli ha detto: Zubi, Rudy, what you have done? Cosa hai fatto? Gli ha detto: guarda, tu lavori con le braccia, io lavoro con le gambe. Where you going? I go to Milano, vado a Milano. Chiama Luigi. Io alle 11 di sera ero a casa, che stavo andando a letto, perché dove lavoravo io in Monte Napoleone, al centro fisioterapico, timbravo il cartellino, eravamo 70 dipendenti. Arriva questa telefonata, non volevo rispondere, poi sì, ho risposto, e c'era una persona che aveva incaricato Nure di cercarmi, e mi ha parlato, dice: ma c'è Nure, è appena arrivato a Milano, ha problema alle gambe, qua e là. Io per un po' ho detto: ma io devo anche dormire, insomma. Insomma è stata molto brava, mi ha messo in condizione, mi sono alzato e sono andato all'Hotel Continent vicino alla Scala dove Nure abitava. Come sono entrato mi sono reso conto che stavo andando a incontrare, cioè non è che io non sapessi chi era Nure, lo sapevo ma non così bene, e stavo andando a incontrare qualcuno di veramente importante, perché tutto l'albergo era in attesa di me. Prego, si accomodi, mi accompagnate all'ascensore. E sono andato su all'appartamento, alla camera di Nure, e lui aveva un asciugamano attorno alla vita, così era in camera, e allora subito abbiamo iniziato, visto l'orario, no? e gli ho detto di girarsi perché tutta la muscolatura di un corpo è nella parte dietro. E naturalmente ho incominciato a lavorare dalle gambe e dopo un po' sentivo che lui russava, l'ho addormentato. Ho detto vado bene, insomma, perché c'è delle tecniche come in tutto, no? E quando ho finito, dopo un'ora ero morto perché ero tutto sudato, lui scende da questo letto e mi dice: tu molto bravo, sì, torna domani. Dico: no, non posso io domani. Io gli ho dato l'indirizzo dove lavoravo, dico: prendi un appuntamento e vieni. Ma proprio l'incoscienza, capito? La mattina vado al lavoro e dico: ragazzi, ma sai che mi sei? Io ho raccontato, ma sai che Luigi ha conosciuto Nuria, ma guarda che verrà forse qua. Ho detto alla cassiera, se chiamava, di liberare il posto che voleva lui, in modo che, insomma, il capo è venuto, champagne, ha messo, invece lui quando è arrivato ha voluto solo una tazza di tè, chai, come si dice in russo, no?
Sì.
Durante il secondo trattamento mi ha detto: vuoi lavorare per me? Io, prima che finisse per me, gli ho detto di sì. E così è nata la storia. Sono partito per gli Stati Uniti, poi siccome noi italiani, io dico, sai, lui mi ha aperto una porta, però dentro era buio, io ho cercato di accendere la luce, nel senso mi sono guadagnato la fiducia, lo spazio, e quando c'è stato il problema del manager, sono stato io che sono subentrato, ed eccomi qua.
Allora,
lui mi ha cambiato la vita la danza.
Ha cambiato la vita a tante persone e anche a tanti giovani,
sì,
che si sono avvicinati alla danza,
sì,
grazie a lui, in anni difficilissimi.
Certo.
Ha cambiato la vita anche per quello che riguarda i diritti umani delle persone in tanti sensi.
Sì,
e quindi...
lui vedendo adesso quello che succede in televisione, non c'entrava niente con la Russia, lui era molto umano, intelligente, colto, non parlava poco, faceva e basta. Cioè
era un artista,
non lo so.
Insomma, un artista vero.
Sì, ecco. Un artista. Lui amava molto l'Italia perché l'Italia, dice, è il paese più culturale al mondo, dove c'è la cultura dovunque.
Non
uno
sempre, vive, ecco, cioè, non sempre. Purtroppo ce ne rendiamo conto.
Sì.
Grazie, io ringrazio moltissimo per questo bel racconto, davvero, a Luigi Pignotti, che insomma, per tanti anni ha lavorato fianco a fianco con Rudolf Nureyev, a cui è dedicato questo galà che sarà il 7 maggio 2021 agli Arcimboldi. Con,
e poi Firenze il 15.
E a Firenze il 15, ovviamente,
al Teatro Verdi,
In tournée Natalia Osipova e Daniel Simkin,
e poi Montiati. Ah, tra l'altro, l'ultima cosa: io un giorno mi chiama dei quattro ballerini che ho dell'Ucraina e mi dice: Luigi, non possiamo lavorare assieme dei russi. Dico: guarda, che Natalia vive in Russia, però vive a Londra, quell'altro. Allora gli ho detto: senti, digli al tuo capo che non dovete fare così, dovete unirvi, la cultura si deve unire, non si deve allontanare. Insomma, ho fatto un lungo bel discorso. Dopo un giorno mi ha richiamato: my boss say yes, il mio capo ha detto di sì. Cioè, e domani e sabato sera balleranno
ucraini e russi
insieme.
Anche perché, ripetiamolo, insomma, Osipova e Simkin sono ormai, tra l'altro, si sono anche espressi più volte rispetto alla
guerra.
Stasera
Osipova a Londra a uno spettacolo a Covent Garden a favore degli ucraini, capito?
Esatto, infatti. Sì. Infatti, tanti sono gli artisti russi che, anche a dispetto del fatto che poi molti hanno le famiglie ancora in Russia e tutto il resto, si sono esposti, e anche questo è il caso. Grazie davvero.
Speriamo che finisca.
Speriamo davvero. Grazie Luigi Pignotti. Arrivederci.
Grazie, vi aspetto all'Arcimboldi di Milano.
Va bene. Il prossimo 7 di maggio, dunque, e noi adesso una breve pausa e poi torniamo subito dopo con un'altra testimonianza. Lasciamo i Fontaines DC, che sono stati artisti della settimana Radio Popolare qualche tempo fa, e adesso andiamo, almeno idealmente, a Roma, presso la biblioteca Villino Corsini all'interno di Villa Panfili. È stata inaugurata ieri una esposizione di Bruno Zanzotti, era dal titolo Più moderno di ogni moderno, le geografie romane di Pierpaolo Pasolini a cura di Antonella Giannaccaro, con un reading dal titolo Le vedute di Pasolini a cura del gruppo La Poetanza, una improvvisazione musicale del maestro Riccardo Cimino e alcuni estratti anche del podcast dedicato alle geografie di Pasolini firmato dal nostro Claudio Agostoni. Infatti Radio Popolare è media partner di questa iniziativa. La mostra sarà visitabile fino al 14 di maggio e alla sua inaugurazione era presente un personaggio molto amato, molto noto, che ha fatto parte non solo delle geografie pasoliniane ma anche di molte delle suggestioni che hanno ispirato Pasolini. Parliamo di Silvio Parrello Erpeceto, che gentilmente ha accettato di essere nostro ospite per condividere con noi certi ricordi, certe riflessioni che anche questa mostra forse hanno risvegliato. Buongiorno, benvenuto.
Ciao.
Buongiorno, grazie di essere con noi Silvio, benvenuto.
Eccoci qua.
Allora, dunque, che impressione posso darti del tu? Perché insomma so che preferisci.
Certo, mi pare chiaro, anche perché mi fa sentire meno vecchio, capito?
Allora,
io ormai sono arrivato a 80 anni, capito?
Però non li dimostri, insomma, per quello che ho potuto vedere.
Ancora pare ne ho, me lo dicono tutti, però ci stanno, capito? Che devi fare?
Ascolta, Pasolini è stato un personaggio di riferimento per te e tu lo sei stato anche per lui, insomma. Questa mostra che ricordi ha risvegliato?
Ah, diciamo sempre gli stessi ricordi, anche recenti, passati, eccetera. La mostra è stata molto bella, ci sono delle foto, soprattutto quello l'omaggio alla tomba dei Gramsci, c'era un sacerdote che deponeva dei fiori. Insomma, le foto sono di livello, sono belle. Capito?
E tu?
Insomma, è stato un bel lavoro, poi c'è stato un bel dibattito. Io ho fatto quello che sempre faccio: racconto, poi recito delle cose che conosco. Ho recitato lì dagli occhi azzurri, che è importante perché lui ha scritto nel 62 e questo 60 anni fa parla dei sbarchi, allucinante, è allucinante. Sì. Questo stava mezzo secolo avanti a tutti.
Lo sappiamo.
Impressionante.
Lo sappiamo e sono tantissimi gli episodi che tu hai raccontato, insomma anche tu ti sei avvicinato all'arte, giusto?
Io sono pittore poeta, sicuramente sì. La presenza poi di Pasolini, l'ho conosciuto, ma ha spronato ancora di più, capito?
Adesso chiederti di individuare un ricordo preciso è forse complicato, però diciamo che
no, non è complicato. Io mi ricordo tante cose, capito? La generosità di Pierpaolo Pasolini, la forza fisica che aveva, la passione che aveva per il calcio, un sacco di ricordi c'è stato, capito?
Lui...
basta chiedere che vuoi sapere, io ti rispondo.
Voi eravate i famosi ragazzi di vita, quelli che Pasolini insomma studiò, seguì, cercò di comprendere
certo.
E di restituirci, no? Restituendone anche, come dire, la leggerezza in un certo senso,
sì.
Pur nella difficoltà, no?
Guarda, io se vuoi ti recito un pezzo della ragazza di vita, io ho 3/4 della memoria.
Va bene, allora sì, ma volentieri. Senti, facciamo una cosa. Tu riesci a stare con me in linea ancora un momento? Mando 2 minuti di pubblicità, così poi riapriamo.
Va bene, allora io aspetto. Con i tuoi versi.
Non riattaccare, siamo in linea con Silvio Parrello Erpeceto,
sì.
Che ci regalerà una sua un estratto, diciamo così, ci teniamo
dei ragazzi di vita.
A fra poco. Rieccoci, eravamo al telefono e lo siamo ancora con Silvio Parrello e Repecetto che ci aveva promesso di recitarci un minuto, di leggerci e di ricordarci, anzi lo sa a memoria ovviamente, un minuto dal grande Pasolini. Allora, buongiorno e bentornato.
Ciao.
Eccoci qua e allora il microfono è tutto tuo, Silvio.
Senti, inizio.
Vai.
Quanto te ne devo dire? Un minuto, due, cinque, un quarto d'ora? Non lo so, dipende da voi il tempo.
Facciamo, no, abbiamo uno o due minuti.
Esatto, allora dico l'inizio dei Ragazzi di Ida, che parte tutto dal quarto, da Don Olimpia. Prego. Allora, era una caldissima giornata di luglio. Il Riccetto, che doveva farsi la prima comunione, la cresima, si era alzato già alle 5. Ma mentre scendeva giù per via d'Olimpia con i calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, più che un comunicando, un soldato di Gesù, pareva un pischello quando si era acchittato per i Lungoteveri a Rimortià, con una compagnia di maschi uguali a lui, tutti vestiti di bianco, scese giù alla chiesa della Divina Provvidenza, dove alle 9 Don Pizzuto gli fece la comunione e alle 11 il vescovo lo cresimò. Il Riccetto però aveva una gran fretta di tagliare, da Monteverde giù alla stazione di Trastevere non si sentiva che un solo rumore di macchine, si sentivano i clacson e i motori che sprangavano su per le salite e le curve, empiendo la periferia già bruciata dal sole della prima mattina con un rombo assordante. Finisco qui o continuo?
No, dobbiamo fermarci qui, ma è fantastico e ti ringraziamo moltissimo per averci fatto questo regalo. Allora, Erpecetto, Silvio Parrello, che è stato giustamente, ovviamente, ospite all'inaugurazione della mostra di Bruno Zanzotti, era più moderno di ogni moderno, le geografie romane di Pierpaolo Pasolini, a Villa Panfili nel Villino Corsini fino al 14 maggio, e siamo stati coinvolti anche noi con il podcast che abbiamo dedicato a Pierpaolo Pasolini. Grazie davvero, grazie Silvio e
ciao,
buon lavoro,
ciao.
Buone cose, a risentirci.
Grazie, ciao.
Ciao. Allora, noi fra poco abbiamo appuntamento con un grande regista e ringraziamo insomma questo testimone così importante del lavoro di Pasolini. Fra pochissimo allora. E allora, come vi accennavo da sommario, è collegato con noi, tra poco lo sentirete, uno dei più significativi esponenti della regia teatrale dei nostri giorni. Ormai molti gli spettacoli che hanno non solo colpito, ma soprattutto sorpreso fornito di una nuova idea anche di teatro e di messa in scena il pubblico che ha avuto l'occasione di vederli. Parliamo di Leonardo Lidi e parliamo di una delle sue più recenti regie, quella del Misantropo al Teatro Carignano di Torino. Leonardo Lidi è collegato con noi, buongiorno, benvenuto, anzi bentornato.
Buongiorno, grazie per l'invito e per i bei complimenti.
No, sono tutti meritati, noi ci siamo sentiti in tempi antichi quando Leonardo Lidi era davvero un giovane emergente, adesso invece è una straordinaria conferma, insomma questa è una cosa che non ho, che non dico solo io, ma hanno detto in tanti, e quindi eccoci a una prova che certamente Leonardo Lidi ha affrontato come sempre, ci ha raccontato in altre occasioni come affronta un classico, no? Cioè come lo attraversa, lo analizza, forse anche lo smonta per certi versi per poi riappropriarsene. È stato così anche in questo caso?
Sì, diciamo che il lavoro sulla drammaturgia per me è molto importante, ed è il primo passo della regia, nel senso che questo testo, Misantropo, ovviamente lo studio da tanti anni, da quando ero studente a scuola, quindi ormai 10 anni, e da un anno che lavoro sulla riscrittura con questo assistente a drammaturgia che è anche un alunno della scuola, si chiama Diego Pleuteri, che ringrazio. E, diciamo che il lavoro è nato da un'esigenza personale, come sempre il lavoro parte da delle esigenze sul presente, su degli interrogativi che mi nascono dettati dal presente, e poi vado a cercare queste risposte a questi interrogativi nel mondo classico del teatro. Parlo di esigenze presenti perché inizialmente avevamo pensato col Teatro Stabile di Torino sì di festeggiare questo anniversario importante di Molière, ricorre i 400 anni, e ci saranno dei convegni e ci saranno altri appuntamenti molto belli, molto importanti, e pensavamo ad altri testi. Io da anni insomma ruotavo intorno alla voglia di mettere in scena un Molière, avevamo pensato al Malato Immaginario e anche ad altri testi, ma con la prima pandemia e con il primo lockdown ho cambiato idea, nel senso che è nata in me una paura, la paura di stare in mezzo al pubblico, che sono certo che sarà condivisa anche da alcuni nostri radioascoltatori, insomma questo obbligo di non incontrare l'altro, di non invitarlo a casa, di non poterlo abbracciare, di tenerlo distante, quindi di vivere l'altro come una minaccia, che è una cosa che ovviamente non entro nel merito sanitario, ma dal punto di vista sociale lascerà, e forse ha già lasciato qualcosa in ognuno di noi. E visto che penso che il teatro debba farsi le domande del dopo, anche con presunzione, mi sono chiesto quale testo potesse in qualche modo aiutarmi. E il Misantropo parla anche di questo, nel senso che il suo protagonista, Alceste, vive l'altro come una minaccia al suo amore, alla sua idea di mondo, alla sua intransigenza. E quindi ecco, la scelta del Misantropo nasce da questa esigenza mia, personale, artistica, un'esigenza politica, nel senso che cercare di farsi delle domande condivise empaticamente col pubblico, e poi l'esigenza produttiva che era quella di festeggiare Molière.
E beh, insomma, tanta, mi verrebbe da dire tanta roba, come dicono i ragazzi adesso. Mi sembra che commento, come dire, che in qualche modo sintetizza meglio quello che ci ha appena raccontato Leonardo Lidi. Parliamo del lavoro sugli attori, altrettanto importante. Ritorna qui un attore che, con cui credo Leonardo si trovi veramente molto a proprio agio, giusto?
Sì, io e Cristian La Rosa, che è al CEST, siamo stati compagni di classe qui a Torino ed è iniziato il nostro percorso insieme, quindi insomma un percorso di 12 anni, sempre stato spalla a spalla, e per me è molto importante, sia nel suo caso che nel caso di Giuliana Vigogna, che anche lei è stata la protagonista di tutte le mie ultime produzioni, dare la possibilità, come io ho la possibilità, di debuttare al Teatro Carignano, prima nazionale, con un grande spettacolo, anche una bella possibilità produttiva che mi dà il Teatro Stabile di Torino, dare il segno, anche ribadisco il termine politico, di mettere comunque dei giovani, per quello che è il mercato italiano, protagonisti. Noi siamo abituati a vedere un Alceste, un Selimène, che magari si aggirano tra i 40 e i 50 anni, forse anche qualcosa di più, e invece è molto importante, come lo è stato la signorina Giulia nella Città Morta e in altri spettacoli, creare i nuovi protagonisti del teatro italiano. Questo per me è molto importante, per fortuna non sono l'unico a farlo, è un'esigenza che abbiamo. Con loro in scena ci sono Francesca Mazza e Orietta Notari, che invece sono donne che hanno più esperienza di palcoscenico, che hanno affrontato sia me e Bernard Alba, abbiamo creato una squadra molto bella, e Alfonso De Vrese e Marta Malvestiti, con cui invece non avevo mai lavorato, che sono due ragazzi usciti dal piccolo 3 anni fa. E quindi ancora una volta dare la possibilità ai giovani, a chi fa i primi passi, di avere grandi palcoscenici sotto i loro piedi, e Riccardo Micheletti, che è anche lui un ragazzo uscito dalla squadra del Teatro Stabile di Torino non tanti anni fa, che aveva già fatto anche Bernarda Alba. Questo è il cast.
Sì, dunque un lavoro, come si diceva, con attori che sono anche loro, insomma, già importanti. Insomma, Cristian La Rosa ha avuto a che fare con registi come, non so, mi viene in mente La Tella, per esempio,
sì,
con un famoso Pinocchio che è rimasto nella storia.
Sì.
E tanti altri spettacoli importanti, ma che appunto sono ancora in un'età in cui credo ci sia la massima elasticità possibile, no? Si dice che sia proprio la fase in cui si può mettere il massimo del proprio contributo insieme con le intuizioni e le indicazioni di un regista.
Sì, sì, anche se questa è proprio anche una forma mentis, che devo dire, Orietta Notari e Francesca Mazza, che non sono due under 35, hanno un'elasticità fantastica, quindi in realtà dipende poi dalla persona e dalla voglia che si ha di rapportarsi anche con un nuovo regista e magari con un nuovo linguaggio rispetto a quelli vissuti precedentemente.
Tra i molti anniversari importanti di cui abbiamo parlato in questa annata, in quella precedente, le molte cose che ci sono successe in questi anni, qualcuno forse non ha notato che è il 400° di Molière. Ne parlavamo prima, anche l'eredità di un classico, che cosa accade dopo quello che ci è accaduto e così via. Dato che l'opera di Molière, oltre ad essere molto vasta, evidentemente, ha rappresentato anche una certa rivoluzione, come sappiamo, no? Nel teatro, e anche una istanza sociale piuttosto significativa. Quasi ogni testo è un straordinario j'accuse, oltre che una bellissima drammaturgia. Chiedere dell'attualità di Molière al giorno d'oggi è forse un po' scontato. Chiedere però quali sono gli elementi su cui le piacerebbe lavorare se dovesse affrontare un altro testo e quale sarebbe, forse è un pochino più divertente anche per Leonardo Lidi.
Allora, no, partendo da questo, dico solo una cosa che forse può essere interessante per chi ci ascolta, è che è vero che il misantropo ha all'interno accuse, prese di posizioni anche filosofiche, diciamo si dovrebbe vivere così e non così, però non dobbiamo dimenticarci una cosa che secondo me rende questo testo il miglior testo per ricordare Molière, a mio avviso, perché è vero che può essere un teatro di carattere, ma è anche vero che lui ci tiene a inserire l'amore all'interno anche del sottotitolo stesso, che è il trabigliare amoroso, collerico innamorato, nel senso che non basta la presa di posizione o la filosofia, ma per conoscere questi personaggi, è stato il primo passo della mia regia, bisogna ricordarsi che tutti loro sono in scena per amore e tutti loro sono in scena perché innamorati di un altro personaggio, e questo crea una dinamica di innamorati in scena, di sfumature dell'amore, di apertura del cuore. Lo stesso Alceste è sì collerico, ma è collerico innamorato. La sua rabbia parte da un amore che non riesce a gestire, quindi la volontà che sta sopra il sentimento, ma il sentimento che bussa alla porta e non ti fa agire come vorresti. E quindi ecco, questo l'ho scelto anche per questo motivo, devo dire, nel senso che so che queste poche repliche, ieri è stata la prima, ho stato in generale con degli invitati, vedo proprio il pubblico sorpreso e commosso di questa vanità, di questi personaggi che magari non si aspettavano, ma invece sarebbe bello aspettarsi da quando si fa Molière, perché Molière ha insita questa cosa, ma purtroppo a volte per delle letture forse un po' sintetiche, mi viene da dire, questa cosa non passa. Poi sul futuro io faccio fatica, nel senso che mi piace molto progettare, mi diverte molto progettare. Adesso inizierò il lavoro su Gabbiano, che debutterà a Spoleto il 7 luglio.
Sì.
però mi servono le domande del presente, quindi non posso dire che cosa farò tra tanto, perché dipende quello che accadrà a me e a soprattutto intorno a me. Diciamo che prima o poi mi piacerebbe affrontare sia il malato che il tartufo, e poi studio che ho fatto con dei ragazzini a Piacenza quando ancora lavoravo, insomma, nei miei primissimi esperimenti registici, è stato sul primo testo che è Il medico per forza, che non so se lo farò mai, ma è un testo che mi ha aiutato molto anche in questo Misantropo, perché parla anche della violenza insita all'interno dei protagonisti di Molière, della violenza fisica e verbale, e quindi questo mi ha aiutato molto, e chissà che un giorno magari ci tornerò.
Bene, allora grazie a Leonardo Lidi per averci raccontato non solo un po' il suo Misantropo al Teatro Carignano fino al 22 di maggio, ma anche un po' la sua visione del teatro, della regia, e naturalmente terremo d'occhio anche i suoi prossimi debutti, compreso quello importantissimo del Gabbiano Spoleto. Grazie, a risentirci.
Vi aspetto al teatro, grazie. Buon lavoro. Grazie a tutti e buon proseguimento.
Grazie.
Too much small talk, well, my darling, it's bad for our health. Turn your talk so small, you'll turn into somebody else. Swimming in the shallow ain't really ain't getting us far. I wanna know where you've been, who you need, why you left, why you cry. I wanna know who you are, so baby, let's get deep. Whisper all our secrets under sheets. Take me where you're visiting your dreams. Then kiss me hard like I'm your only oxygen. Oxygen. Now, baby, please let me wash my sins deep in your stream. Feels as if you're teaching me to wanna know who you are, so baby, please keep deep. Whisper all our secrets under sheets. Take me where you're visiting your dreams. Then kiss me hard like I'm your only oxygen. Oxygen. Now, baby, please.
Emily Sandé, Oxygen, uno dei nuovi brani della nostra Music Library, introduce la rubrica del giovedì, quella dedicata all'opera lirica, cura di Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni, bentornato.
Eccomi qua. Beh, insomma, ho tantissime cose da dire, non basterà, ci vorrebbero tre trasmissioni, però parto subito dal pezzo più caldo, cioè Un ballo in maschera alla Scala. Ieri c'è stata questa prima trionfalissima, e voglio ricordare al pubblico che ci ascolta che mancava la Scala dal burrascoso 2013, in cui il regista Damiano Micheletto, reo di lesa maestà, era stato sonoramente fischiato. È uno dei casi, insomma, più famosi di reazioni negative da parte del nostro regione. Il pubblico ieri invece ha decretato il trionfo della nuova produzione. Il regista è Marco Arturo Marelli, Nicola Luisotti il direttore, che ha sostituito all'ultimo minuto, come sapete, Riccardo Sciai, che è malato e che quindi non ha potuto dirigere questa produzione al quale teneva molto. Il pubblico ieri ha decretato il trionfo, quindi non ci dovrebbero essere polemiche, invece polemiche si possono fare, perché si può dire è vera gloria. Secondo me no. Ecco, quindi se non c'è stata polemica da parte del pubblico, si può invece francamente imboccare la strada del pollice verso. Come mai? Questa è opinione personale, naturalmente. Ma prima di tutto l'allestimento di Marco Arturo Marelli, che è un regista svizzero notissimo, che ci ha proposto una messa in scena tanto scenograficamente imponente, o se volete appariscente, quanto registicamente discutibile. Tolta una buona idea di partenza, l'opera ha poi imboccato i soliti binari della tradizione, possiamo chiamarla così, quindi costumi sgargianti d'epoca, il solito agitarsi di mantelli che piace moltissimo a molti cantanti, i soliti scontati ballettini del coro, il solito Oscar un po' frivolo, una Ulrica che chissà perché, nessuno ha capito, deve essere un'indovina afflitta da tremolio quando l'interprete è un mezzo soprano giovanissimo che canta pure bene, un secondo atto piuttosto piatto, un terzo con un lettone in mezzo, il bimbo con il peluche e un ballo, appunto il famoso ballo in maschera, ambientato giustamente in un teatro, ma però con una comparsa che impersona la morte, che suona il violino in fondo al palcoscenico e un corvo premonitore. Questa è l'idea. Secondo me è una sorta di, se posso permettermi, guazzabuglio di astrattismo, acceso verismo e kitsch, una miscela che però, come vi ho detto e va rispettato, al pubblico è piaciuta tanto da decretare un sonoro trionfo. Così come scroscianti ovazioni hanno accolto tutti gli interpreti e il direttore. Io ho trovato Luisotti, che a dire vero è entrato all'ultima ora, in una delle sue direzioni meno convincenti, cioè ha voluto imboccare secondo me una strada sbagliata, cioè una strada di pochi colori, poche nuance e molte pesantezze. Gli interpreti, ecco, qui abbiamo da dire due cose fondamentali. Intanto Francesco Meli e Luca Salsi, cioè tenore e baritono, per me veramente magnifici. Quindi veramente dal punto di vista vocale questo ballo, secondo me, vale per queste due veramente prove magistrali. Soprano è Sondra Radvanovsky, che è amatissima dal pubblico e anche da me. Devo dire che la sua è una meglia però deludente, almeno in questa prestazione. Certamente il temperamento scenico è innegabile, i filati, le mezze voci, ma a voce piena non so perché in questa recita di ieri, immagino che andrà avanti così, ha scelto appunto di sparare, diciamo così, per far capire gli acuti, che quindi risultano abbastanza fastidiosamente messi di forza, e quindi insomma, secondo me ha perso rotondità con questo tipo di emissione. Per me è stata deludente, una delusione che mi viene anche da tutti gli altri. Federica Guida non l'ho trovata particolarmente memorabile come Oscar, per non parlare dei congiurati e delle altre parti minori, mentre invece Ulrica era Giulia Matoschina, che ha assolto validamente il suo compito. Quindi per me è un ballo in maschera molto ambiguo, diciamo così, molto incerto sul piano della vera resa, a parte i due grandi interpreti, per me naturalmente, che secondo me hanno fatto veramente l'esito di questa serata. Però tornerò a vederlo, anche perché cambia il direttore, cambiano alcuni interpreti, quindi vediamo se la mia impressione cambierà. Se c'è ancora tempo, Ira,
hai 1 minuto e 30 secondi.
Allora è il Faust di Venezia, ve lo racconto la prossima volta che c'è tempo, però voglio dire che prima del ballo in maschera alla Scala ci hanno fatto sentire un concerto, questo sì eccezionale, perché è ritornato alla Scala il grande direttore finlandese Esa-Pekka Salonen con la sua orchestra, l'Orchestra de Paris. L'interprete è veramente, in questo caso si può dire, eccezionale. Parte da Ravel e Bartok, ha fatto una versione di estremo virtuosismo del mandarino meraviglioso per arrivare alla sinfonia fantastica di Berlioz, con due bis bellissimi, un Ravel e un preludio dal terzo atto di Lohengrin. Questo è un direttore che ama stupirci e quindi fare le cose, diciamo così, rovesciando completamente i luoghi comuni, con un passo molto serrato e una trasparenza assoluta, e ci è riuscito perfettamente. Questo è veramente per me il concerto più bello che abbia ascoltato in questa prima parte dell'anno. Del Faust di Venezia invece anche questo è un esito secondo me molto interlocutorio, vi parlo la prossima volta.
Va bene, grazie a Giovanni Chiodi, come sempre, buona settimana con la lirica, a risentirci. Ciao Giovanni.
Grazie, ciao.
E noi abbiamo finito anche questa puntata di Cult, come ha indicato la sigla. Il tempo di ricordarvi che è partito ieri sera il festival presente indicativo del Piccolo Teatro, dedicato a Giorgio Strehler, ma pieno di novità, dura fino al 31 maggio. Andate sul sito del Piccolo perché ci sono veramente tante novità. Ve ne abbiamo già un po' parlato, torneremo a parlarvene. A risentirci e ci sentiamo domani alle 11.30 se vorrete. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare.